veramente c'è da pensare che la Chiesa consideri ormai i cristiani maturi, perché presenta alla loro meditazione i testi più difficili della Scrittura, dei testi di Paolo, di cui l'Apostolo Pietro diceva sono avvolti nel mistero, dei testi di Giovanni, di fronte ai quali la comunità cristiana da 2000 anni non cessa di rimanere stupita. In principio era il Verbo, e l'occhio acuto di Giovanni, l'aquila del Nuovo Testamento, si fissa nel mistero di Dio. Capisco allora di non essere più un solitario. Quando studiavo in teologia all'università, anche dopo, negli anni di prete, pensavo, ma perché? Perché questa dottrina deve essere riservata a me? Forse soltanto a me o a pochi privilegiati? Perché? Non siamo tutti cristiani. Eppure, su queste pagine abbiamo studiato tanti anni, e voi le avete sentite, voi che avete i capelli bianchi, quando questa pagina di Vangelo si leggeva in tutte le messe, ricordate? Alla fine della messa, in principio erat verbum, et verbum erat ad Deum, eccetera. Intanto la gente andava fuori di chiesa. Era finita la messa e si recitava forse la pagina più teologica, più importante della Scrittura, così, mentre la gente usciva di chiesa. Era diventata così abituale e noi eravamo così ignoranti della parola di Dio. Oggi invece ci viene ripresentata alla meditazione attenta e stupita. Il Verbo di Dio, la parola di Dio è Dio. È per questo che è una pretesa esagerata di comprendere tutto il mistero della parola di Dio, perché la parola di Dio è Dio. Non so che è difficile, anche per me è difficile. Ma questa pagina di Vangelo merita che ci confrontiamo attentamente. Come abbiamo ricevuto noi il Natale? Lo abbiamo ricevuto come una parola detta per me, per noi. Una parola che è Dio e che è entrata come luce nel mio intelletto e nella mia vita. Dio è venuto e si è manifestato visibilmente. La parola è stata detta, pronunciata, e noi l'abbiamo udita. La luce si è manifestata e noi l'abbiamo vista. Questo è Natale. Se noi non abbiamo udito la sua parola e non abbiamo visto la sua luce, siamo come quelli in mezzo ai quali egli venne e non lo ricevessero. Cristo, parola di Dio, si è fatto visibile e Cristo si è reso storicamente visibile nella vita della Chiesa. Cercate di capirmi, perché è un problema di attualità estrema. Se noi adoriamo Dio che non si vede, Dio che è nel mistero, noi facilmente cadiamo nell'astrazione. questo Dio lontano, al di sopra delle stelle, che vive beato nella sua corona di angeli. Noi non possiamo nemmeno amarlo, perché noi siamo uomini e noi per amare dobbiamo avere i segni dell'amore. Noi dobbiamo esprimerlo in parole, in sguardi, in gesti, in espressioni, sia pure di poesia, di arte, di filosofia, di vita. Perché noi siamo uomini e poiché l'uomo non poteva elevarsi a conoscere Dio, a toccare Dio, a vivere della vita di Dio, Dio si è fatto uomo ed abitò in mezzo a noi. Dio, parola di Dio, si è reso visibile. E Cristo, non potendo nella sua umanità legare la sua presenza a tutta la storia, si è dato la Chiesa, ma non una Chiesa astratta, una Chiesa al di là delle stelle, ma una Chiesa visibile. E come Dio, rendendosi visibile in Cristo, si è limitato a un periodo della storia e si è limitato alla presenza di un corpo, così Cristo, rendendosi presente nella storia del mondo, si è limitato in ogni periodo a delle manifestazioni particolari. La Chiesa di oggi non è la Chiesa di mille anni fa. Non è la Chiesa dei primi secoli. In ogni periodo Cristo rinnova la sua presenza, ripresentandosi, traducendosi nella storia il suo messaggio. La Chiesa dunque è la forma visibile del Cristo nel nostro tempo. E la Chiesa quale scopo ha? Quale scopo ha avuto il Natale per noi? Renderci visibile Dio. La Chiesa ha questo scopo, di rendere visibile Cristo. E se la Chiesa non ci dà Cristo, non ci dà niente. È una società come tutte le altre, allora, destinata a fallire. È una società come tutte le altre, tentata continuamente, e badate che anche la Chiesa, proprio perché vive nella storia ed è immersa nell'umanità, è tentata della potenza, è tentata dal denaro, è tentata dalla gloria, è tentata dalle passioni, è tentata dalla scienza che gonfia e non è sapienza, non è mistero di Dio. Gesù è la luce che viene in questo mondo e libera la Chiesa ogni anno da queste tentazioni di temporalismo. Non c'è dubbio, sapete, lo siamo tentati tutti. Abbiamo un bel dire, liberiamoci da queste passioni, eppure l'umanità si immerge continuamente. Egli è la luce, ma i suoi non l'hanno accolta. Guardate che i suoi erano uomini sapienti, sapevano a memoria forse la scrittura intera. Ci sono ancora uomini oggi che conoscono perfettamente il Vangelo e non hanno la fede. Ci sono uomini che conoscono perfettamente il messaggio di Cristo e non lo accolgono. Egli che dà la luce ai ciechi ha questo strano destino di non riuscire ad illuminare la presunzione dei suoi. Egli che fa camminare gli storpi a questo strano destino di non saper indicare la strada a quelli che pure erano stati chiamati. Ancora oggi, sapete, siamo tentati da queste cose. Quando Pietro, dopo la risurrezione di Cristo, ed egli era già il capo degli apostoli, e con Giovanni andava a compiere il suo atto di pietà nel Tempio, incontrò un paralitico alla porta bella della città. E questo pover'uomo gli stese la mano e gli disse: fammi la carità. Mi par di vedere l'atteggiamento dell'umanità rispetto alla Chiesa oggi, il vero Natale. L'umanità intera paralitica, che stende la mano alla Chiesa e dice: fammi la carità. E gli uomini di Chiesa come hanno risposto nei secoli? Hanno creduto che far la carità significasse dare un pane? Hanno creduto che far la carità significasse difendere una situazione? Dare il benessere come frutto della scienza? Tutto questo non è che umano, e lo possiamo avere anche dallo solo sforzo dell'uomo. Non c'era bisogno che venisse la salvezza al mondo, che Dio si facesse uomo e che Cristo si facesse Chiesa per realizzare la scienza, per realizzare la potenza, per realizzare i mezzi economici. Non c'era bisogno. Ma quando Pietro sentì che quest'uomo gli chiedeva con fede, si voltò verso di lui e gli disse: guardami. E quello, raccontano gli Atti degli Apostoli, si voltò quasi in attesa che gli venisse data l'offerta. E Pietro lo guardò e gli disse: io non ho né potenza né denaro. Ma quello che ho te lo do volentieri, in nome di Cristo, alzati e cammina. E quell'uomo si alzò, e tutti erano meravigliati e lodavano Dio e non l'uomo. E allora fu preso dal sinedrio e cominciò il dialogo: ma come è possibile questo? Ma chi ti ha fatto questo? E Pietro disse: quel Gesù che voi avete condannato, quel Gesù che voi avete crocifisso, in nome di quel Cristo, quest'uomo sta in piedi dinanzi a voi. Questa è la fede che ci deve condurre durante tutto l'anno. Non aspettiamoci le risoluzioni di salvezza dai tavoli della pace. Ne abbiamo visti tanti tavoli ormai. Non aspettiamoci le soluzioni di benessere dall'economia. Non basta, ci vuole anche quella. Ci vuole l'intelligenza dell'uomo, ci vuole la scienza dell'uomo, ci vuole l'impegno dell'uomo, ma non bastano, e abbiamo visti tanti ormai. Abbiamo conosciuto nella storia periodi di miseria innominabili rispetto a noi che mangiamo oggi, ma basta guardarci intorno e riscopriamo ancora una volta la miseria da tutte le parti. Non è questo. Noi dobbiamo ripresentarci Cristo e Cristo Salvatore. Dobbiamo avere le stesse tensioni che aveva Pietro. Io non ti posso dare niente, la mia risposta è una risposta religiosa. Ma in nome di Cristo la società può salvarti. Anche oggi, proprio per questo forse, si tenta di tirarselo da tutte le parti. Dicono gli uomini che amano la libertà, ma Cristo fu l'uomo che predicò la dignità umana e difese la libertà, è vero. Dicono che gli altri che sono preoccupati dei valori sociali, ma Cristo fu il primo socialista, ma Cristo voleva che tutti gli uomini fossero ugualmente figli di Dio e uguali di fronte alla verità. Tirano da tutte le parti e non sanno che tirano male, perché il Cristo non fece un ragionamento umano e basta. Egli venne a trasformare l'uomo, a quelli a cui fu dato, dice il Vangelo di Giovanni, di capire e di accogliere, fu dato di diventare figli di Dio. E questa è la trasformazione. In questo senso il cristianesimo ci fa rivoluzionari. Noi non accettiamo che i problemi dell'umanità vengano risolti né dalla scienza, né dalla potenza, né dalle armi, né dall'economia. I problemi dell'umanità possono essere risolti soltanto dal Cristo, che è la salvezza di Dio. Del resto, siamo logici. La verità è l'assoluto, si supera. Il bene è l'assoluto, si supera. C'è qualcuno fra gli uomini che possa dire di avere la verità? C'è qualcuno fra gli uomini che possa dire di avere il bene? C'è qualcuno fra gli uomini che possa dire di essere la perfezione? E noi questa cerchiamo per risolvere i problemi umani, e questa non può venirci dall'uomo, e noi l'aspettiamo da Dio. È il Verbo che è fatto carne ed abitò tra noi, e la Chiesa, Cristo, si è fatto storia senza identificarsi con la storia, ma si traduce nella storia col suo messaggio e ci indica quali possono essere le strade dell'onestà, della verità, del bene. Oggi dobbiamo cercare di guardare così il nostro Natale, e sia fra due giorni l'Epifania, il giorno della manifestazione in cui Cristo nella nostra vita si presenta autenticamente al mondo di oggi.